Io ringrazio Roberto per questa sua presentazione, che ha messo in evidenza in modo molto preciso e chiaro, per quanto la difficoltà del discorso consenta, i nuclei fondamentali del ragionamento foucaultiano e quindi delle riflessioni che io ho fatto a partire da Foucault in una direzione appunto che è quella dell'etica del finito, su cui concluderò oggi. E qui le parole eminenti, significative, che sono emerse, sono tre: soggetto, sapere, potere. Sapere, potere vuol dire anche discorso. Soggetto vuol dire due cose: ciò che sta sotto e ciò che è sottoposto. Tra l'essere soggetto e l'essere assoggettato. In ambedue i casi c'è la parola soggetto. Ora, per soggetto, soggettività, nel nostro dire comune intendiamo comunemente la coscienza. Chi sono i soggetti? I soggetti sono gli uomini. Soggetti, in questo caso, in quanto titolari di se stessi. E qui abbiamo il soggetto nel senso proprio di origine aristotelica, che è ciò che sottostà alle mutazioni e permane. Parlando di noi stessi, la consapevolezza che noi abbiamo di noi stessi, appunto la coscienza, è quella che definisce la nostra identità e che permane nelle mutazioni della nostra vita, mutazioni biologiche, fisiologiche, relazionali, storiche. Ecco, si dice che noi ci sentiamo sempre noi stessi, non è che da un momento all'altro diventiamo altro, eppure siamo tante altre cose insieme, siamo tante altre cose insieme. Siamo la memoria delle relazioni, delle relazioni familiari. Se poi ci si pensa, in quanto coscienza di noi stessi sembriamo puri, se poi ci analizziamo vediamo che siamo il risultato di incroci, di relazioni. Basta fare uno scavo sulla memoria e si capisce sostanzialmente che noi siamo la nostra biografia e quindi siamo costruiti da un insieme di relazioni. Fili diversi si riannodano in un punto solo, ed è la coscienza di noi stessi. Allora la coscienza è ciò che sta rispetto alle variazioni. Anzi, non entro in questo dettaglio, ma può essere un motivo di discussione. Per molti versi la coscienza sembra essere fuori dal tempo. Noi non ricordiamo il sorgere della nostra coscienza, ricordiamo i contenuti che appaiono nella coscienza, ci ricordiamo bambini, però il soggetto che ricorda è presente a se stesso, altrimenti non ricorderemmo. Ricordiamo i contenuti di un'evoluzione. Ma la coscienza è sempre presente a se stessa. Quando noi ci svegliamo al mattino, non è che nasce la coscienza, ci riconosciamo come permanenza, altrimenti ogni volta, ogni mattina, saremmo diversi. Quindi c'è questo continuum di noi stessi. E quindi la coscienza è stata pensata fondamentalmente come il soggetto, come ciò che permane nella variazione. Ma se poi noi la raccontiamo, questa coscienza, vediamo che è un fluire di relazioni e di discorsi. Noi ci raccontiamo. Quindi la nostra coscienza è la sua storia, il suo discorrere, il sistema simbolico dell'autorappresentazione. Per l'altro lato, la parola soggetto dice assoggettato. E è assoggettato, ma quello che io ho già detto dimostra che nel nostro essere soggetti siamo anche assoggettati. Un esempio fondamentale, ma in questo caso non in senso negativo, nel senso che dipendiamo da, già Roberto l'ha mostrato, quando noi parliamo non inventiamo un linguaggio. Entriamo in un discorso che è in corso. Se noi inventassimo un linguaggio nessuno ci capirebbe, ammesso che fossimo capaci di inventare un linguaggio senza conoscere un linguaggio. Quindi già il nostro discorrere, il nostro entrare in discorso, il nostro prendere parola, vuol dire appartenere già a un discorso. E quindi da questo punto di vista il nostro essere soggetti è proprio, nel momento stesso in cui siamo soggetti, un essere assoggettati. Quando noi parliamo del mondo dentro un insieme di rappresentazioni di mondo. Ma un esempio molto semplice. Un uomo dell'antichità classica, vedendo l'acqua, avrebbe pensato l'acqua come una materia che purifica, che lava, oppure che genera le cose, che umidifica. Avrebbe riconosciuto l'acqua perché avrebbe colto nell'acqua alcune dimensioni efficaci dell'essere acqua. Cosa l'acqua fa accadere? L'acqua irriga, toglie l'umido, e così tutta una serie di predicazioni dell'acqua. Ma mai avrebbe pensato che l'acqua è H2O. Oggi la prima cosa che noi pensiamo quando pensiamo l'acqua, quando la pensiamo, è H2O. Poi ci rinfresca, facciamo il bagno nel mare, ma abbiamo una nozione di acqua che è H2O. Capite bene che l'oggetto non esiste senza discorso, perché la materia è la stessa, ma il modo in cui noi la costituiamo come oggetto è completamente diverso. Ma questo accade a noi oggi, non accadeva allora. Ecco cosa sono gli ordini del discorso. Noi, in quanto parlanti, parliamo una lingua che non creiamo, e la parliamo tanto meglio quanto più rispettiamo l'ordine del discorso in cui noi siamo collocati. E quindi quanto il soggetto è davvero un'entità singola e autonoma, quanto la coscienza è davvero compos sui, quanto invece la coscienza invece è performata, strutturata dai discorsi che la costituiscono. La domanda è pregnante: quanto noi siamo davvero noi stessi? E quindi il problema della soggettività si lega anche al problema della individualità. C'è un elemento fondamentale che ci permette di dire che noi siamo noi stessi, e che fondamentalmente si lega al nostro essere corpi. Perché è vero che noi abbiamo la consapevolezza di noi, ma la consapevolezza di noi è la consapevolezza del nostro io corporeo, della rappresentazione di noi stessi. In quanto corpi ci sentiamo soggetti distinti e singolari. Però anche come corpi, noi siamo corpi attivi. E quello che ci attiva, come già per il linguaggio, è il sistema di regole entro cui noi ci costituiamo come soggetti singoli. Allora, la coscienza è fatta di molte cose. La nostra individualità corporea, in quanto corpo attivo, è un corpo relazionale e quindi assoggettato al sistema di relazioni in cui opera. Il discorso è sapere, ma questo sapere, in quanto performa noi stessi, è potere. Cosa viene prima, cosa viene dopo, è già un tema fondamentale del discorso foucaultiano e della riflessione che facciamo noi. Viene prima il potere o il sapere? E anche in questo caso, esiste un detentore del potere e un detentore del sapere? Oppure potere e sapere sono dinamiche impersonali e strutturali, tale che è difficile poter stabilire chi ha davvero potere? Se un potere esercitato non è esercitato dentro un ordine di aspettative e di legittimità, ma se un potere è esercitato dentro un ordine di aspettative e di legittimità, come si può dire che il potere è di qualcuno e non della struttura, delle regole, delle aspettative e delle legittimità che permetterlo di farlo agire e di riconoscerlo? Quindi dobbiamo pensare il potere sempre di più in termini di un potere impersonale. Il potere è una macchina riproduttiva, il potere è il gioco delle relazioni che non ha un titolare, perché il potere è il sistema delle relazioni stesse. A secondo dei tempi e delle evoluzioni storiche, dei tagli, perché indubbiamente il potere non è mai di qualcuno in senso singolare, ma nella storia ha avuto detentori maggiori o minori di potere a secondo di come erano articolate le relazioni sociali. E qui entro nel merito con alcuni esempi. Gli esempi chiariranno in un modo abbastanza preciso quello che ho detto adesso nei suoi aspetti, diciamo, performativi generali. Nel mondo antico e nelle società piccole e nelle culture classiche, nel mondo classico, ecco, diciamo, non uso classico nel senso di Foucault, ma questo lo specificherò, ma prendiamo la società greca. E noi avevamo una società organizzata in una forma in cui alcuni individui o gruppi sociali avevano una egemonia sulla società, una forza sulla società, perché l'organizzazione come tale della società permetteva loro di essere egemoni in essa e di selezionare se stessi come gruppo dirigente. Prendete alcune società greche, società guerriere, dove sostanzialmente il fatto di poter disporre di forza fisica, beni materiali, questo dava la legittimità al comando. Ecco, lascio da parte in questo momento la selezione storica del processo, come si è arrivato, perché ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Quando nella storia noi vogliamo cercare un puro inizio, non c'è mai un puro inizio. La scuola la storia è sempre un sistema di provenienze, c'è sempre un già prima, con un passaggio, spesse volte, di scarto, per cui non sappiamo mai come da una certa condizione si è passata all'altra. Non abbiamo la chiarezza di questa transizione. Ci sono delle rotture nella storia in cui emergono delle forze. Ecco, allora ci sono delle società dove degli individui, per forza fisica, per meccanismo geografico, cioè per esempio per ragioni di difesa, nella società giocavano un ruolo di potere che gli era riconosciuto. E quel potere poteva stare in piedi soltanto perché era riconosciuto. Cioè c'erano degli uomini potenti, delle individualità riuscite, per usare un linguaggio del mondo antico, delle eccellenze personali a fronte delle quali c'erano degli uomini i quali avevano degli spazi operativi anonimi e impersonali. Cioè il grande capo, che non era mai una persona, ma erano gruppi sociali, libertà vuol dire questo, eh? C'è tutta un'analisi sul concetto di libertà come semantica, no? Gli uomini liberi erano quelli che appunto avevano la possibilità di organizzare la propria vita dettando regole loro, con un potere di legislazione di esempio sugli altri, e a fronte di questo delle persone anonime, senza nome. Un esempio scolastico: se voi leggete l'Iliade vi accorgete com'era la società greca. I grandi capi e il numero di soldati, di combattenti, assolutamente impersonale. Il singolo è il numero. C'è un esempio bellissimo dell'Odissea, anzi non l'Iliade, in cui Ulisse a Tersite, che peraltro è brutto e gobbo, che mormora, si rivolge zittendolo e colpendolo con lo scettro. Quindi c'era una selezione sociale di uomini forti rispetto a cui c'erano i deboli. In questo caso Tersite mormora, ha il potere di mormorazione e perfino trova un nome nell'Iliade, ma la maggior parte degli uomini sono senza nome. Ecco, qui abbiamo un assoggettamento dove la figura centrale che permette, legittima questa superiorità, è la figura del guerriero e della gloria rispetto agli uomini, i quali non sono a questa altezza. Cioè il rischio di mettersi in gioco con la propria vita, questo è un elemento di selezione sociale. Ecco perché nell'Odissea voi vedete fondamentalmente questo modello eroico. Quando io dico questo, dico già una struttura discorsiva, perché è il modo delle aspettative che regolano queste parti sociali che danno all'eroismo un riconoscimento e quindi al soggetto una soggezione, in quanto si assoggetta a chi in quel momento gli sembra che in quella società realizzi il massimo di individualità, di umanità riuscita. Nel tempo noi vedremo che queste situazioni varieranno, perché ci sono mutazioni nell'organizzazione sociale che cambiano le dinamiche di potere. Le dinamiche di potere cambiano perché ci sono assetti sociali che non sono voluti dai singoli, ma appartengono alle strutture performative della società che cambiano i rapporti di forza ed equilibrio, di competenza e di sapere. Porto un esempio del mondo antico, poi passo al mondo moderno per vedere come si struttura la dinamica sapere-potere. Voi avete sentito parlare tanto di democrazia ateniese. Non bisogna dimenticare, sotto certi aspetti, alcune, come dire, anche se poi Foucault sarà molto polemico, ma alcune ascendenze del discorso marxista dentro Foucault. Avete sentito parlare di democrazia ateniese? La democrazia nasce quando si realizza una grande prima inclusione sociale, cioè persone escluse dal potere di decisione e di governo della città, cominciano a poter decidere e a governare. Cioè quando si passa da una società militare aristocratica, centrata fondamentalmente sulla difesa e sulla guerra, a una società in cui continua a fare la guerra e alla difesa, ma in un modo completamente diverso. Un esempio è la battaglia. Riportate alla vostra mente la storia studiata al liceo. La battaglia di Salamina, in cui i greci ricacciano indietro i persiani. E nasce l'Europoli. In quella battaglia, voi sapete che la flotta dei persiani fu schiacciata dalle navi più agili dei greci. E le navi sono state fatte da artigiani, che si chiamavano i Teti. Quando la guerra finisce, questi che hanno costruito le navi dicono: noi abbiamo vinto la guerra. Non più quelli armati di cavallo, non gli Teti. Cioè, come si riforma il potere? Nel senso che si struttura un evento in cui questi diventano protagonisti in quanto artigiani, in quanto produttori, cioè si stabilizza una fascia sociale che, essendo stata determinante, rivendica potere. E quindi il rapporto tra le individualità cambia, perché cambia il riconoscimento in base alle prestazioni. E quindi si assetta dove sta il potere. Non è nei singoli mai, ma è sempre nel sistema delle relazioni. Quindi cade su persone, ma sta in piedi perché ci sono riconoscimenti reciproci. Cioè c'è una rappresentazione, un ordine del discorso che ne definisce di volta in volta la legittimità. E quindi i detentori del potere, fondamentalmente, sono parti in causa di un sistema rappresentativo e discorsivo. Senza il sistema rappresentativo e discorsivo, il potere fallisce. Vorrei fare un discorso sul nostro mondo di oggi, eventualmente ne parliamo, ma lo dico con una battuta che può essere un tema di discussione. La strutturazione ottocentesca del potere ha avuto una sua forma rappresentativa, i parlamenti. La selezione del potere nel corso dell'Ottocento, per lo stesso motivo in cui ho portato l'esempio dei Teti, ci sono state delle mutazioni sociali dove fondamentalmente la rappresentazione del potere e la forma della legittimità sono i parlamenti. Oggi noi ci troviamo in una situazione in cui i parlamenti sono sempre di più una finzione di legittimità, ma sempre meno un luogo di potere. Oggi il potere non lo danno le elezioni, lo danno i sondaggi. Quelli sono i luoghi reali del potere. A proposito di comunicazione, quando Obama ha vinto la rete informatica, ha vinto internet, non Obama. Perché noi siamo nella società dove il potere passa fondamentalmente per il sistema della comunicazione orizzontale. che sono i luoghi reali di formazione della rappresentanza. Ma torniamo a Foucault, per vedere come questo, per farvi capire come il potere ha interpreti, ma sta in piedi perché c'è un discorso o una forma di rappresentazione che la società ha di se stessa che assegna le parti. Ecco perché Foucault dice che bisogna tagliare la testa del re e vedere qual è la macchina, cioè il potere è sempre di più una macchina, sempre meno una persona. Dico sempre di più una macchina e sempre di meno una persona, perché a differenza del mondo antico di cui vi ho parlato, dove c'erano gruppi egemoni, grandi individualità e soggetti senza nome, la modernità ha prodotto una grande trasformazione, una trasformazione profonda nella struttura del potere. Cioè, dai pochi che dominavano rispetto ai molti senza nome, la società moderna ha dato un nome a tutti. Perché? Perché la società moderna ha valorizzato i corpi, ha valorizzato i corpi e li ha specializzati, dando agli individui, in quanto corpi singoli, un potere che mai avevano avuto, ma questo potere i singoli lo hanno guadagnato per le prestazioni a cui sono stati sottoposti. Foucault porta un esempio, poi altri nella discussione ve ne porterò, perché ci sono i grandi passaggi storici. Gli eserciti medievali erano caratterizzati fondamentalmente da capi feudali e da gruppi arrangiati di combattenti. Questo lo vedete anche nelle armature, dove l'elemento della guerra era vissuto nella forma, dice Foucault, della massa. Cioè gli eserciti erano importati come masse di uomini che si scontravano. E spesse volte erano proprio delle zuffe, le battaglie erano delle vere e proprie zuffe di grosse masse di uomini con dei capi che li guidavano. Anche qui il capo emerge, il numero scontro la zuffa. Sapete bene che spesse volte, se si legge la storia, a parte gli eserciti romani, ma per esempio non si combatteva la notte. C'erano lunghe tregue, cioè il modello era il capopopolo e la zuffa, dove i soggetti vincevano in quanto facevano massa e volume, con tecniche di combattimento molto, molto, molto semplici. Gli eserciti moderni cominciano a strutturare corpi specializzati, corpi. Io vi consiglio di vedere quel film, che è bello per molti versi, ma che è indicativo di questa mutazione, che è il mestiere delle armi di Olmi, dove cambia la guerra. Allora, attivazione dei corpi, cioè non più il corpo generico, ma il corpo funzionale. Il corpo funzionale è quello che deve usare l'arma, la balestra e poi l'arma da fuoco, dove ci deve essere una funzionalità, dove si combina minimo sforzo, massimo risultato. E quindi quello che si faceva nel servizio militare, il passaggio da una parte all'altra, la struttura, la mobilità, questo che cosa voleva dire? Voleva dire conoscere l'anatomia. Che cosa può fare un braccio? Qual è il movimento più veloce? Sapere potere. Il potere sul corpo diventa tanto più potere quanto più si sa del corpo. E quindi la logica del potere è sempre meno una logica di imposizione, è sempre di più una logica di prestazione. E questo è importante per pensare alla nostra democrazia. La nostra democrazia ha aumentato le prestazioni, dandoci l'idea che l'assoggettamento si è ridotto, oppure ha liberato dall'assoggettamento. Può anche darsi che in questo far fare il potere sia diventato più potente, perché ti dà l'idea che puoi fare molto e quindi sparisce come potere. Proprio perché attiva si nasconde come potere. E siccome attiva attraverso il sapere, si presenta nella forma della obiettività, della oggettività della scienza. Capite bene come il potere diventa sempre di più una macchina impersonale. Allora, l'esercito vuole raggiungere una maggiore efficacia, mette in moto i corpi. Allora qui l'elemento importante è l'elemento corporeo, perché questo lavoro di perfezionamento, di affinamento del potere, è un lavoro di presa sui corpi. Ecco perché gli individui non sono anonimi, ma non sono anonimi non perché guadagnano una loro identità personale, ma perché guadagnano una loro identità prestazionale. Nessuno chiede a un altro: ma tu chi sei? E noi stessi non ci domandiamo: io chi sono? La domanda corrente è: cosa sai fare? E questa è la misura dell'inclusione, dello scarto. Ma chi sei? Non ce lo chiediamo neanche noi stessi, chi siamo? Perché diventa irrilevante rispetto alla società sapere chi siamo. Perché la società non vuole sapere chi siamo. Vuole sapere cosa sappiamo fare. Dentro la macchina delle prestazioni generalizzate. Allora i soggetti sono stati inclusi come attori, ma non perché hanno guadagnato un nome personale, ma perché hanno specializzato una funzione corporale e anche mentale. Ma esempi concreti di questo voi ce li avete. Oggi in modo particolare. Andate in un supermercato. Trovate nella cassiera che ha un nome. Non è il nome di una relazione intima. Roberto. È un nome indice di un'esecuzione. In caso di prestazione mancata, qual è il nome? Non denota una persona, denota un compito. E la cosa peggiore della falsa democrazia è che una volta le persone si denotavano fondamentalmente col cognome, perché il cognome era più specifico. Oggi col nome non è che è cresciuta l'intimità, è aumentata la genericità, perché il cognome è più personale del nome, il nome è più generico. Elena Giovanna è un nome generico, Natoni Diodato è un nome specifico. La generalizzazione del nome non è una crescita di intimità e democrazia, ma è l'anonimato della funzione. Il potere è questo. Dove sta? Chi è il responsabile? È il capo ufficio? È il direttore del negozio? Ma quello è insieme soggetto che decide, ma anche assoggettato al sistema delle regole. Ecco perché il potere nella società è diffuso ma inafferrabile. E questo pone problemi importantissimi per capire che cos'è democrazia. Capite che in questo quadro la parola democrazia è una parola sempre di più retorica. Per identificare il potere ci vuole ben altro. Vedere come sta in piedi la macchina. Qual è l'elemento pervasivo che tiene in piedi la macchina? Ecco, allora la dimensione del potere è stato un potere fondamentale, come potere sui corpi, perché l'investimento sui corpi ha massimizzato il potere. Tant'è vero che la formula foucaultiana del potere, ma per altri versi anche un altro studioso la usa, che è Luhmann, persone fondamentalmente diverse, ma ci sono dei richiami, parte da questa idea. Qual è la caratteristica del potere? Si ha veramente potere quando si è nelle condizioni di far fare a un altro quel che si vuole. Per cui c'è una dimensione rossa di potere, e c'è stata in alcune società, in cui il potere coincideva col non far fare. Cioè il potere di interdizione. A lungo tempo noi abbiamo pensato al potere come un potere di interdizione. Ma un potere che non fa fare è alla lunga impotente. Cioè un potere fallimentare. Perché impedisce. E quindi si impoverisce. Il potere cresce se fa fare. E quindi se regola se stesso attivando. Allora fa fare nel senso che struttura e produce, cioè il potere è produttivo di se stesso. E allora è chiaro che è tanto più produttivo quanto più prende la forma e per molti versi ce l'ha impersonale del sapere. Allora qui il punto è, torniamo all'esempio militare, si è scoperta l'anatomia per ragioni di guerra, cioè per rendere più efficace la guerra hai studiato l'anatomia, oppure hai studiato in astratto l'anatomia e poi questo ti ha permesso di fare meglio la guerra. Cosa sta prima o dopo? È difficile stabilire. Il problema è il potere attiva i corpi e quindi è chiaro che conoscendo come i corpi sono fatti, dimensione oggettiva, ma se non ci fossero state delle ragioni organizzative sarebbe nata l'anatomia. E questo è importante per la storia delle scienze. Noi pensiamo alle scienze sempre dal punto di vista della loro forma, raramente della loro genesi. Anche oggi, perché la ricerca scientifica è orientata da una parte o dall'altra? Per ragioni di puro sapere? Adesso dirò anche sì, per ragioni di puro sapere, oppure perché ci sono altre ragioni che non riguardano quella scienza come tale, ma motivi collaterali di ristrutturazione della società. Per esempio è da pensare che larga parte dello sviluppo scientifico del Novecento che questo è un po' terrificante, ma è così, è stato connesso alla guerra. Tutte le grandi scoperte scientifiche in larga parte sono connesse alla guerra. Lasciamo stare la bomba atomica, che è noto, a tutte le ricerche della chimica, della medicina. Platone parlava della guerra come la tecnica per eccellenza, perché le unisce tutte. Tanto che Foucault rovescia l'affermazione di Clausewitz. Clausewitz diceva che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Foucault dice no, è il contrario. La politica è la continuazione della guerra con altri mezzi. Perché la società è questa dinamica costante di conflitti, dove gli individui ci sono, ma gli individui giocano dentro performance che sono più grandi di loro. Quindi la modernità ha attivato i soggetti, e una delle modalità fondamentali attraverso cui li ha attivati è il sapere su di essi. E qui vediamo quel passaggio che lui ha letto. Cos'è l'uomo? Chi è l'uomo? Vi ricordate Diogene che cerco l'uomo? Oggi, se noi dovessimo definire l'uomo, non sapremmo dire chi è. Una volta era semplice, perché il sistema discorsivo era semplice. L'uomo, si diceva, è l'unione di anima e corpo. L'anima è immortale, il corpo è mortale. L'anima è destinata ha una vita eterna, il corpo perisce. Questa era l'antropologia. Ma di intuito era un discorso. C'era la teologia cristiana. Chi definiva l'uomo? Lo definiva l'impianto teologico-filosofico. La risposta all'uomo è un essere composto di anima e corpo. Era un discorso che definiva l'essere uomo, con tutte le conseguenze pratiche, perché poi c'era una condotta, no? Perché il sapere è il potere, no? Perché il meccanismo è questo, il potere diventa sapere, ma il sapere una volta istituito diventa potere, e infatti c'era tutta l'organizzazione della vita, quello che si doveva fare, quello che non si doveva fare, la cura dell'anima, e così via, la penitenza del corpo, cioè tutta una serie di comportamenti, di condotte che mettevano in circolo potere e sapere. L'uomo è questa cosa qui, quindi si deve comportare in questo modo. Ma probabilmente c'era stato un potere prima che aveva elaborato quella teologia. E oggi il sistema dei saperi si è allargato. Qui viene l'archeologia, anche qui alcuni passaggi. Cioè l'investimento sui corpi ha specializzato i corpi, ma ha differenziato i saperi. Un esempio. Prima di Adam Smith, e Adam Smith stesso, il sistema della ricchezza era pensato dentro i termini della morale. Non dare denaro a usura, per esempio. Darlo, prima ancora di essere una colpa di tipo giuridico, come anche oggi è una colpa etica. Quindi il sistema dello scambio di denaro era regolato da precetti morali. Ma intanto si faceva lo scambio del denaro. Allora, fino a un certo punto, il codice morale è stato coerente con lo scambio del denaro. ma lo scambio crescente del denaro a un certo momento non è stato più interpretabile dentro il codice della morale. Ci doveva essere un altro codice, la logica razionale dello scambio delle ricchezze. Dalla morale si differenzia e si sgancia un altro sapere che si chiama economia. Allora, mentre prima le regole dello scambio erano pensate in termini di morale, l'implementazione dello scambio esige un'interpretazione dello stesso secondo un altro codice. E qui, dice Foucault, scattano le dimensioni della discontinuità. Ci sono punti vuoti nella storia. Cioè, a un certo momento la morale non spiega più lo scambio, ma non c'è ancora l'economia. Ecco, lui dice, ci sono nella storia gli atti che si aprono, voragini, in cui noi non sappiamo come insorge il nuovo. E allora esistono dei momenti in cui l'agire umano e il senso stesso che l'uomo dà a se stesso si perde. E quello è il luogo dove nasce la domanda sulla verità. Perché quando sei dentro una logica, non nasce la domanda sulla verità. Perché sei coerente al discorso, ma quando il discorso fallisce e ancora l'altro non è nato, ti viene il problema: ma dove sta la verità? E questa cade nella follia. La follia non è la ragione, ma la ragione è definita da regole. È una cosa che eventualmente vi dirò a seguito delle vostre domande. Quindi nella storia esistono dei punti di crisi che sollevano problemi di verità e sollevano anche il come se della storia. Quello che è nato poteva anche non nascere. E quindi noi assumiamo come logico e necessario e evolutivo quello che è nato, ma una concezione evolutiva e progressista della storia è fallace, perché se la storia passa per punti di ato, da lì poteva nascere altro. E quindi noi viviamo come verità sostanzialmente perché ci muoviamo dentro un discorso. Nei punti di crisi solleviamo un problema di verità e non sappiamo risolvere. E allora, per tornare all'uomo, differenziazione, abbiamo visto come l'economia si è differenziata, no? Dalla regola morale al sistema razionale di scambio delle ricchezze. Come la fisica si sia sganciata dalla cosmologia, perché la fisica era un capitolo della cosmologia. Pensata fondamentalmente in termini teologico-geometrici, poi viene la sperimentazione galileiana, cambia parametro. Il sistema delle prove, la controversia di Galilei, sapete bene che tutti gli storici dicono che in fondo Bellarmino su Galilei ci aveva ragione, perché Galilei non provava davvero con i ragionamenti la sua tesi, era nel punto giusto ma non la provava, cioè non aveva il linguaggio adeguato, tant'è vero che riteneva che avesse ragione Copernico, ma Copernico non aveva ragione, perché il movimento degli astri è ellittico e lo scopre che è vero. Galilei non sapeva che il movimento era ellittico, era nel punto giusto ma non riusciva ad argomentare more matematico. E quello è un punto di ato dove si impianta un altro sapere che è la fisica. Quindi il sistema dei saperi si differenzia, ma differenziandosi il sistema dei saperi, per quello che ho detto finora, si differenzia il sistema dei poteri. Perché ogni sapere pretende una giurisdizione su ciò che sa. Come ti permetti tu, teologo, a parlare di fisica? Cosa sai? Ma se non sai, non puoi. Quindi il sistema dei saperi si istituisce come sistema differenziato di poteri. E questo Foucault fa benissimo circa il potere giudiziario. Il potere giudiziario, nella sua forma iniziale, quando davvero era un potere definito, aveva un compito preciso di accertare il responsabile del diritto e di punirlo per la colpa commessa. Nel diritto penale c'era l'accertamento della colpa e l'erogazione della pena. L'azione del giudice si fondava sulla oggettività dell'evento. Hai fatto questo, sei responsabile di questo, sei punito per questo. Oggi non esiste più l'oggettività dell'evento, perché anche se hai fatto questo, si dice: ma davvero lo volevi fare? Ne avevi la chiara intenzione? Eri perfettamente responsabile? Eri consapevole? E allora chi lo chiediamo? Lo chiediamo al consulente. La magistratura perde potere. Ha la titolarità della decisione, ma la messa in esecuzione non dipende più da lei. Allora il criminologo, allo psicologo, il perito. Oggi, se voi andate in un tribunale, sono più i periti che i giudici. Chi è quell'uomo? Chi è quell'uomo? Ha unità? È soggetto? O è quello che dice lo psicologo? Quello che dice il giudice? Quello che dice il professore? Chi siamo noi? Il sapere dell'uomo è l'uomo definito dai diversi saperi. Ma se il sapere dell'uomo è definito dai diversi saperi, l'uomo chi è? Chi siamo noi? E per dircelo, ricordiamo un sapere. Se voglio sapere perché sono stressato, vado dallo psicanalista, ce lo chiedo a lui. Per sapere chi siamo, noi ci rivolgiamo ai competenti, ma perché non abbiamo una competenza di noi stessi. Questa non è una critica. Perché Foucault non critica, è una diagnostica. È una diagnostica. Che produce tra l'altro molti vantaggi, non bisogna, io quando dico questo non è che è negativo, ma pongo dilemmi. Allora capite che il potere si diffonde nella società, nei corpi sociali, e allora il potere non ha più un detentore reale, ma ha sempre di più un esecutore formale. E bisogna smetterla di dire che esistono i poteri forti e i poteri deboli, perché tutti nella società, tutti i gruppi sociali sono pezzi di potere. E infatti si governa sempre di più attraverso accordi tra questi gruppi di potere, che non sono i soggetti, ma sono i sistemi di potere sapere. Capite bene che in un meccanismo di questo genere il Parlamento non decide più, perché se tu devi fare una riforma sanitaria ti devi accordare con i medici, perché altrimenti non funziona. Però hai bisogno di una finzione di legittimità, perché se tu non hai la finzione di legittimità parlamentare, tutti si sentono un diritto di subvenire. Devi avere una finzione decisionale, ma quando poi fai l'articolato lo cambi. Questo è un elemento di democrazia, nel senso vero. Cioè, la democrazia non nasce dal fatto che ci sia una rappresentanza. La democrazia nasce dal fatto che nella società l'articolazione dei poteri produce costantemente dissidenza. Cioè, non è l'elemento unificante della rappresentatività che dà la democrazia, ma è il fatto che nella società i diversi poteri non possono essere unificati, e quindi, non potendo essere unificati, sono dissidenti l'uno dall'altro e permettono delle mobilità. La democrazia nasce per differenziazione tra poteri e non per unità della rappresentanza. E allora la rappresentanza è sempre più maschera. Ecco perché Foucault parla di microfisica del potere. Altre due cose, anche per la situazione, credo che l'impianto sia chiaro. I luoghi fondamentali emergenti della microfisica del potere oggi sono sempre di più i luoghi di produzione, organizzazione e manipolazione della vita, perché prima queste cose non si potevano fare. Oggi noi ci troviamo dinanzi a situazioni dove la dimensione della produzione e manipolazione della vita è diventato un luogo di formazione di potere. Chi decide della nascita e della morte? Non sono più eventi naturali. Hanno da tempo smesso di essere un'ovvietà. Non si muore più perché si muore. Capita. Ma si muore perché si decide di morire in un certo modo piuttosto che in un altro. Si può prolungare limitatamente la vita. Chi lo decide? Un sapere. Ma questo sapere, in quanto decide, è un potere. Che complica la catena della decisione. Allora, chi ha legittimità ha noi diciamo oggi, e su questo torno proprio alla fine, la legittimità ce l'ha il soggetto. Nel caso di Luana, per esempio, la legittimità è del soggetto. Ma alcuni dicono il soggetto è vita, ma non è padrone della vita. Lo stesso discorso per la gravidanza assistita. Lo stesso discorso per la psicologizzazione della società, per esempio la cura della devianza. Cos'è la tossicodipendenza? È un sapere. Che è un sapere farmacologico, che è un sapere sociologico, c'è una cura della deviazione, che permette il costituirsi di gruppi competenti, per esempio le associazioni. E queste associazioni rivendicano spazi, contrattano, sono pezzi di potere nella società, che si accordano con altri poteri. Quindi noi siamo in una dimensione di contrattazioni e dissidenze perpetue, che per me sono sono il vero luogo della democrazia. E bisogna potenziare questi luoghi della società. Ma questo accade se si capisce che la rappresentanza è mascherante. Non dico non necessario. Ma ci sono giochi. Ecco, allora su questo punto una considerazione che è quella dell'etica del finito e che è quella dell'ultimo Foucault. Se i soggetti sono soggetti dentro i discorsi e i discorsi sono poteri, ma questi discorsi si sono differenziati e non sono unificabili, i soggetti singoli vorticano tra un sottosistema e l'altro. Noi come corpi individuali vortichiamo tra un sottosistema e l'altro. In quanto genitori facciamo parte del sistema scolastico, in quanto malati del sistema sanitario, in quanto esigiamo diritti del sistema giuridico. Noi siamo sempre nel sistema in cui operiamo, ma noi come individui vortichiamo negli interspazi tra sistemi e non sappiamo chi siamo. Per fare questo è necessario un ripiegamento su noi stessi, sulla nostra potenza. E la nostra potenza fondamentalmente è il desiderio. Ecco perché Foucault finisce con la storia della sessualità. La storia della sessualità non è il sesso, ma è l'uomo del desiderio, la nostra forza. E allora per non essere strutturati dei sistemi dobbiamo guadagnare forza noi stessi e quindi ripiegarci sulla nostra potenza, quantificare il desiderio e giudicare della modalità della soddisfazione. E quindi la realizzazione massima di noi stessi sta nella sottrazione, cioè nella capacità di sottrarci e non di consentire. Perché dire sì indirettamente vuol dire assecondare. Dire no non vuol dire escludere, ma prendere quella giusta distanza per giudicare. Pensatelo nei consumi. È più importante dire no che dire sì. Perché il consumo è quella macchina simbolica che ti travolge. Hai bisogno della griffa del riconoscimento. E se tu vivi nella griffa del riconoscimento e non hai la forza di avere quello standard di riconoscimento, impazzisci, sei fuori sistema. Ma se tu sei competente del desiderio, capisci che vali anche indipendentemente da quello, ma allora devi ripiegarti su di te e diventare un punto di resistenza e di contestazione. Problema. Ma se è vero che noi operiamo dentro sistema, come possiamo in quanto singoli operare questo ripiegamento? L'etica del finito. Pino Trotta mi diceva: la tua posizione è elitaria, perché come fa il soggetto a svincolarsi e a ripiegarsi in una società dove vortica? E la risposta che io dico, proprio perché vortica, ha una vocazione alla stabilità. Si tratta di proporgli le modalità. E questa è la ragione per cui la filosofia è una scienza della vita per me. Cioè il luogo della responsabilizzazione e della critica. Ma è come oggi diventa vera l'idea già antica che la filosofia non è una professione, ma tutti sono filosofi se sono capaci di autoreflessione. perché nella problematizzazione di sé si problematizza il mondo. E quindi nella problematizzazione di sé si fa etica, ma si fa anche teoria. Cioè ci si domanda se il sistema dei discorsi è verità o se la verità è qualcosa che noi costantemente approssimiamo attraverso il giudizio, cioè con uno stop and go del nostro comportamento. Quindi il sì può essere un acconsentire, il no può essere un castrarsi, ma giocare nella distanza attraverso la competenza della nostra potenza vuol dire poter essere in qualche modo soggetti non assoggettati. Se nel mondo antico c'erano poche individualità e uomini senza nome, se la modernità ha dato a tutti un nome ma ha distrutto la irripetibilità dell'individualità, forse oggi si può riacquistare una individualità e quindi pretendere il nome in una società che te lo ha negato, usufruendone dei vantaggi, ma problematizzandone la verità. Ecco perché la verità su di sé è la forma più alta di potere. Perché dicendo la verità su di noi, noi guadagniamo lo spazio possibile della libertà. A questo punto possiamo di volta in volta assoggettarci senza perderci, prendere dalla differenziazione il bene senza perdere la nostra identità.